Allora, eccoci arrivati alla lezione sulla risoluzione dei conflitti, che è una lezione che vale sia per il corso di Trieste che per il corso di Gorizia. A Trieste viene fatta nella quarta settimana, a Gorizia nella quinta. Dunque, siamo a pagina 112 e 113. Questo è un argomento molto importante che poi svilupperò a livello empirico a Trieste nelle 24 ore successive a Pasqua, con l'analisi empirica dei casi di conflitti armati post-89. E a Gorizia questa parte la faccio alla specialistica, in un corso che si chiama appunto Conflict Resolution and Peace Building o qualcosa del genere, che però sarà attivato dall'anno prossimo. L'avevo fatto negli anni passati, poi in realtà negli anni recenti con la ristrutturazione, con il profilo di cooperazione allo sviluppo era stato eliminato, ma sarà reintrodotto il prossimo anno. Ecco, dunque, diciamo, in materia di risoluzione dei conflitti, ovviamente abbiamo dato la definizione di un conflitto, che è una relazione fra due o più attori che hanno, diciamo, obiettivi di tipo incompatibile, che è diverso appunto dalla guerra, in quanto che la guerra è un conflitto armato. Non necessariamente solo gli studi statistici considerano le guerre al di sopra dei 1.000 morti. Io faccio una ricerca di tipo qualitativo sulle guerre, quindi non ho mai considerato questa soglia. Quindi ecco, è molto importante usare conflitto e guerra non come sinonimi, e questo purtroppo lo fanno non solo i giornalisti, lo fanno i giuristi, lo fanno gli storici, li fanno i geografi, e purtroppo li fanno anche gli istituti di peace research, di studi strategici e anche molti studiosi politologi, soprattutto gli americani che sono un po' cialtroni nella definizione dei concetti, usano un po' i concetti un po' a caso, oppure i postmoderni. Che seguono la sindrome di Wittgenstein, cioè usare i concetti così come uno li trova, senza chiedersi cosa sono, a cosa servono. Quindi questo, come dicono gli spagnoli, mi descompone. Quando voi all'esame vi sbagliate su conflitto e guerra, vi tolgo un punto. Questo lo dico subito perché non, è inaccettabile, è un errore troppo grave. Proprio perché il conflitto spesso dura molto, dura a lungo, è difficile risolvere i conflitti. Quindi se uno analizza che sia il conflitto fra italiani e palestinesi, è un conflitto che dura dagli anni 20, gli anni 30 del Novecento. Ci sono state fasi belliche, ci sono state le varie guerre, quella del 48, la guerra del 56, la guerra del 67, la guerra del Kippur del 73. E poi ci sono state fasi di uso e ricorso al terrorismo, però questo conflitto non è risolto, quindi uno studia i vari processi negoziali, gli accordi di pace parziali, e quindi in qualche modo lo studio di un conflitto perdura per decenni. Per dire, il conflitto in Bosnia, la guerra c'è stata nel 95, poi dopo è stato proposto una risoluzione del conflitto, che è il federalismo, però il conflitto forse non è del tutto risolto, quindi insomma in qualche modo è molto importante nello studio dei conflitti la fase, saper individuare le diverse fasi, le fasi belliche, le fasi dove non c'è una guerra tradizionale ma magari c'è il terrorismo, le fasi in cui finisce, diciamo così, ricorso alla violenza, però il processo di risoluzione dei conflitti è faticoso. Quindi in qualche modo se noi l'errore che si fa tipicamente è usare il concetto di conflitto quando si deve usare il concetto di guerra. E usare altre parole molto improbabili, molto imprecise, come questione, la questione palestinese, il problema dei curdi. Ma quale questione e quale problema? Si deve usare i concetti come vuole la scienza politica. Quindi si deve dire il conflitto palestinese, il conflitto curdo, il conflitto in Sri Lanka. Poi questo conflitto può essere violento o può essere non violento. Quindi mettetevelo in testa, Non mi fate errore, non mi dire due conflitti mondiali, di conflitti mondiali ce ne sono decine, centinaia, di guerre mondiali ce ne sono state due. Quindi usare conflitto e guerra come sinonimo è un errore gravissimo. È lo stesso errore che usare come Stato e nazione come sinonimo. La nazione è un'entità sociologica e lo Stato è un'entità giuridica. Se non capite questi fondamentali, è come se voi giocaste a basket, e vi mettete a correre con la palla in mano come si fa a rugby. Poi fate canestro e dice: ah, come sono bravo a giocare a basket. No, perché se voi non rispettate i fondamentali, se fate passi, se fate doppia, perdete palla. L'arbitro fischia e dà la palla all'avversario. Se fate canestro non c'entra niente. Dovete usare i concetti per bene, non in modo, non da Cialtroni. Quindi, ecco, diciamo, allora, chi è l'unico studioso, ecco, non è che qui ci sono dibattiti, cioè c'è solo uno studioso che ha saputo identificare, anche se in modo un pochino non del tutto soddisfacente, i modelli di risoluzione del conflitto, è Galtung. Tutti gli esperti di studi strategici, di peace research, i politologi, i comparatisti, nessuno si è dedicato seriamente a questo argomento. E io poi dopo ho saputo, diciamo, migliorare, la tipologia proposta da Galtung, ed è quella che io vi proporrò. Questa tipologia è a pagina 112. Ecco, mi raccomando, in una vecchia edizione c'era una colonna che c'era scritto risoluzione e rimozione. Per favore, non mi dite queste cose, se no mi metto a urlare. Sono tutti e 12 i modelli di risoluzione del conflitto. Ovviamente, quando ci sono dei processi di risoluzione del conflitto, alcuni sono più stabili e alcuni sono un po' meno stabili. Quelli della prima colonna in genere sono, vedete, integrazione, separazione, compromesso, scambio, trascendenza e convincimento. Questi sei sono generalmente più stabili perché sono più simmetrici, sono più equi. Sono modelli di risoluzione del conflitto che presumibilmente dovrebbero risolvere il conflitto anche nel lungo periodo. Quelli della seconda colonna invece o sono più asimmetrici, in cui uno vince e l'altro perde. Come i primi quattro, ad esempio, dominio, riduzione all'impotenza, segmentazione, sovversione, oppure gli ultimi due, diversione e multilateralizzazione, sono tipiche forme di congelamento del conflitto, di conflict freezing, in cui diciamo, l'incompatibilità non viene del tutto risolta, però perlomeno diciamo, non c'è più ricorso alla violenza. Invece le altre quattro, che sono più asimmetriche, in cui uno vince e l'altro perde, uno dice, vabbè, è una modalità di risoluzione del conflitto, ovvio. Però quando uno deve subire un'imposizione, un rapporto di dominio, quando uno deve subire la pulizia etnica, eccetera, eccetera, insomma, è molto probabile che prima o poi questo conflitto rinasca, o in forma violenta, o attraverso dichiarazioni, attraverso, diciamo, prese di posizione non violente, ma sempre che fanno presumere che c'è un'incompatibilità di obiettivi. Quindi mi raccomando, se io vi chiedo le 12 modalità di risoluzione del conflitto, non facciamola tanta lunga, diciamole tutte e 12 e senza diciamo, fare troppe. Non mi dite che 6 sono di risoluzione, 6 di rimozione, perché questo c'era in un vecchio edizione del manuale, quella del 2006, ed era un'edizione, cioè spesso noi ci sbagliamo, quindi a volte usiamo dei concetti, poi approfondiamo la questione, ci rendiamo conto che certe etichette che abbiamo messo ai concetti non sono adeguate e quindi sappiamo anche noi studiosi correggerci rispetto a imprecisioni o errori che avevamo fatto in passato. Ecco, dunque, cominciamo a presentare ciascuna di questi 12 modalità di risoluzione del conflitto, sono dei modelli ovviamente, no? Ecco, Galtung, quando negli anni 60 ha iniziato a occuparsi di risoluzione dei conflitti, lui scrisse un primo famoso saggio in cui faceva riferimento a due scenari, soprattutto partendo dal caso del conflitto fra israeliani e palestinesi, faceva riferimento a due scenari, appunto, di pace associativa o di pace dissociativa. E quindi nei classici conflitti territoriali, dove ci sono due attori che sono in conflitto sullo stesso territorio, perché questo territorio è abitato sia dagli uni che dagli altri, ci sono infiniti casi, ci sono non solo in paesi extra occidentali, ma pensate anche alla storia dell'Europa. La storia dell'Europa ha sempre avuto casi di aree di confine, l'Alsazia e la Lorena, quante guerre si sono fatti i francesi e i tedeschi per l'Alsazia e la Lorena. E non a caso ora è una zona francese, però si beve la birra. E poi l'Italia e la Francia con Monte Carlo e Nizza. Poi diciamo, pensiamo all'Italia e ai paesi slavi, la Croazia e la Slovenia con l'Istria. Poi ci sono state le foibe. Quindi insomma, spesso questi conflitti. Pensate alla Polonia che è stata spostata a destra e a sinistra, ci hanno giocato a palla. Con la Polonia i russi e i tedeschi ci hanno effettivamente giocato a palla. In altre zone, per fortuna, che so io, i Pirenei hanno separato Francia e Spagna in modo un pochino più diciamo, più chirurgico, anche se c'è la zona dei Paesi Baschi francesi e la Catalogna francese, Perpignano, eccetera, eccetera, però insomma, diciamo, non, questi conflitti tra Francia e Spagna sono stati inferiori. Quindi ecco, Galton scriveva sul conflitto fra italiani e palestinesi, diceva ci sono due soluzioni, o uno Stato unico laico, quindi un modello di integrazione del conflitto, o due Stati separati, uno abitato da palestinesi e un altro abitato da cittadini israeliani, i palestinesi islamici e gli israeliani di religione ebrea. Ecco, in realtà questa distinzione tra integrazione e separazione è una distinzione centrale, di solito è la prima cosa che si insegna quando si parla di modelli di risoluzione del conflitto, no? Però, come vedremo, ci sono molti sottocasi sia dell'integrazione che della separazione. Ecco, cominciamo forse dal caso, diciamo, la separazione ha due sottocasi, invece l'integrazione di fatto ne ha tre di sottocasi, quindi cominciamo la separazione. La separazione presuppone appunto che ci sia una scissione territoriale, che uno Stato si divida e che ci sia una secessione di una qualche entità. E questo non è frequente nelle relazioni internazionali, perché da Westfalia in poi, dal 1648 in poi, diciamo, gli Stati hanno in qualche modo fatto di tutto per non perdere dei pezzi. E se c'erano delle minoranze, se c'erano dei gruppi nazionali che chiedevano la famosa autodeterminazione nazionale, hanno fatto di tutto per reprimerla. Qualcuno si è spinto nel dare, diciamo, un'autonomia amministrativa, che magari quella è una forma di integrazione, come vedremo, però in qualche modo, ecco. Non si deve pensare che ci sono, che gli israeliani, che in genere in Occidente dagli anni 60-70 in poi si è sempre puntato l'indice contro gli israeliani che sarebbero cattivi, che non vogliono dare uno Stato ai palestinesi. Ma chi mai dà uno Stato a delle minoranze? Forse la Turchia ha voluto mai dare uno Stato ai curdi? Ha talmente paura dei curdi che recentemente addirittura ha invaso la Siria, per timore che i curdi siriani insieme ai curdi turchi, rivendicassero uno Stato indipendente. Ovunque nel mondo, ci sono circa 90 conflitti armati nel mondo dall'89 in poi, dati da entità che vogliono separarsi diciamo, dallo Stato di cui fanno parte e vogliono l'autodeterminazione. Pensate che la Spagna abbia mai voluto dare, uno Stato ai catalani, ha voluto mai dare uno Stato indipendente ai baschi, ma neanche per sogno, non gli dà neanche il federalismo. Pensate che l'Inghilterra abbia mai voluto dare uno Stato autonomo agli scozzesi, i gallesi ormai, vabbè, hanno un'identità nazionale molto debole. Hanno voluto mai dare uno Stato unitario agli irlandesi? Fin dal 1919 l'Irlanda è stata divisa in due, per evitare che i protestanti dell'Ulster fossero in minoranza all'interno di uno Stato irlandese che ci avrebbe avuto l'80 e il 90% di cattolici. Quindi nell'Ulster sono 50 e 50, cattolici e protestanti, fanno pari e patta, però c'è stato l'IRA, insomma nei Paesi Baschi c'è stata l'ETA, i catalani hanno pestato i piedi negli ultimi anni, come sapete, pure in modo non violento. E quindi diciamo, questi sono i conflitti sui nazionalismi, ovviamente. Quando però uno Stato riesce a secedere, abbiamo una separazione. E la separazione può essere di due tipi, come vedete qui a pagina 112. Può essere una separazione mononazionale, vuol dire l'entità che si separa presenta cittadini di una sola nazionalità, oppure può essere una separazione plurinazionale, vuol dire l'entità che si separano hanno, diciamo, al proprio interno più gruppi nazionali. Ecco, se noi vediamo ad esempio che so io l'ex Jugoslavia che si è divisa in tanti stati, diciamo sono state tutte separazioni plurinazionali, perché che so io la Bosnia, la Croazia, prendiamo che la Serbia sia l'erede diretta della ex Jugoslavia, però anche la Serbia è un'entità plurinazionale perché ci sono gli albanesi, il Montenegro è plurinazionale, la Macedonia è plurinazionale, la Croazia è plurinazionale, forse l'unico degli stati formatisi dall'ex Jugoslavia che ha una caratterizzazione mononazionale è la Slovenia, anche se ci sono delle piccole minoranze, ma non così rilevanti. Ecco, Ecco, dei tre casi di, ecco, naturalmente la separazione, soprattutto diciamo in passato, la separazione la si faceva spesso con le guerre. Dalla seconda guerra mondiale in poi, si presume, si auspica che le eventuali secessioni o separazioni avvengano attraverso dei referendum. Però spesso i referendum non sono riconosciuti dallo Stato centrale, per cui magari si fanno dei referendum e lo Stato centrale non li riconosce. Infatti la Jugoslavia non li riconobbe, e non a caso entrò in guerra non con la Slovenia, dove non c'erano serbi, entrò in guerra con la Croazia, con la Bosnia, e quindi diciamo, tentò di affermare il principio che dove c'erano i serbi ci doveva essere uno Stato serbo. Ecco. Timor Est, che si è reso indipendente nel 99, è uno stato mononazionale, e poi c'è stato il caso dell'Eritrea, verso la metà degli anni 90, il 93 se non ricordo male, e poi più recentemente c'è stato l'indipendenza del Sud Sudan nel 2011, che si è reso indipendente grazie al referendum. Sia in Eritrea che Timor Est che nel Sud Sudan si è attivato l'ONU con una missione di peacekeeping per favorire queste secessioni. Invece, come vi dicevo, altri casi come la secessione dell'ex Jugoslavia, quindi i casi di separazione mononazionale sono sostanzialmente quattro, vale a dire Timor-Est, Eritrea, Sud Sudan e Slovenia, e gli altri sono casi di separazione dell'ex Jugoslavia plurinazionale. Ecco, diciamo. I casi di integrazione invece sono i sottocasi dell'integrazione sono tre, e noi innanzitutto diciamo, ecco, facciamo riferimento all'integrazione. Quando è che si usa l'etichetta del modello dell'integrazione nel processo di risoluzione del conflitto? Ecco, non pensiate che si usi soltanto quando due stati si uniscono, che so io, Germania Ovest e Germania Est. Subito dopo l'89 ci fu questa risoluzione molto immediata e pacifica del conflitto tra le due Germanie, che durante il bipolarismo erano divise nella BRD e nella DDR, Germania Ovest e Germania Est, che si riunificarono dall'oggi al domani. Quindi la Germania Est non ha dovuto fare tutti i lunghi negoziati sull'allargamento. La Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria hanno dovuto fare domanda, fare dei lunghi negoziati e sono entrate nell'Unione Europea nel 2004. Invece, diciamo, la Germania Est è entrata dall'oggi al domani, subito dopo l'89. Ecco, quindi l'integrazione non è soltanto due vecchi stati che si uniscono. L'integrazione è anche una situazione in cui c'è un conflitto tra alcune entità, pensate in Iraq, no? Pensate in Siria, ci sono varie entità che entrano in conflitto, i sciiti, i sunniti, i curdi, pensate in Libano, ci sono anche i cristiano-maroniti, ciascuna di queste entità vorrebbe costituire uno Stato indipendente, ma alla fine diciamo, ci sono magari delle guerre che durano. Sono più o meno lunghe, c'è un conflitto approfondito fra varie queste entità, ma alla fine decidono di restare insieme, Decidono di restare insieme. E quindi anche in questo caso noi possiamo dire che c'è un processo di risoluzione di tipo integrativo, si mantiene uno stato, Quindi l'integrazione non significa semplicemente due stati che si uniscono e formano un nuovo stato, come potrebbe essere, che so, in futuro le due Coree, anche se attualmente restano separate, ovviamente. E questo è successo fra le due Germanie, però in qualche modo, diciamo, ci può essere una situazione in cui appunto uno Stato molto diviso al suo interno fra entità che entrano in conflitto e spesso entrano anche in guerra, può mantenere la sua unità, e questa integrazione però può essere di due tipi, Noi abbiamo un'integrazione asimmetrica oppure un'integrazione di tipo simmetrica. Ecco, quindi vediamo di spiegare bene che cosa sono. Ci sono in realtà due forme di integrazione simmetrica e una forma di integrazione asimmetrica. Cominciamo dall'integrazione asimmetrica. L'integrazione asimmetrica è quella più blanda, è quella che spesso lascia abbastanza insoddisfatti i gruppi nazionalisti, e si basa sull'autonomia di tipo amministrativo, la classica autonomia amministrativa con, che so io, il diritto delle popolazioni minoritarie di far uso della propria lingua, con un decentramento amministrativo dei territori in cui appunto c'è la possibilità di una gestione delle questioni non politiche. Quindi in genere, ecco, la Spagna, ha dato sempre un forte statuto di autonomia a le tre entità che hanno delle identità nazionali un po' diverse, che hanno le lingue anche abbastanza diverse dal castigliano, quindi i catalani a Barcellona, i baschi a nord, e i galiziani in quel quadratino che è sopra il Portogallo. Quindi diciamo, le autonomie sono uno strumento attraverso i quali gli stati sperano che le minoranze si accontentino. L'ETA ovviamente non era per niente contenta dell'autonomia, fece ricorso al terrorismo. I catalani le hanno accettate, però negli ultimi anni hanno voluto proporre anche loro l'indipendenza per la Catalogna, ma non ci sono riusciti. Madrid non ha ceduto. I galiziani sono stati sempre un po' più blandi. Anche in Italia ci sono le autonomie. Diciamo, il conflitto è stato più profondo con gli austriaci che abitano l'Alto Adige, che loro chiamano Sudtirolo. Però diciamo, non semmai ci sono stati qualche attentato negli anni 50, però diciamo, gli austriaci poi non hanno mai approfondito questo conflitto. E poi tutto il mondo è pieno di questi scenari in cui appunto il governo ci prova a dare un po' di autonomia, però le minoranze non accettano queste autonomie. Casi più recenti di autonomia, non so, possono essere ad esempio i famosi accordi di Oslo, fra israeliani e palestinesi. Appunto con gli accordi di Oslo, diciamo, a Gaza fu data l'autonomia amministrativa e anche a una città all'interno della Cisgiordania che fu Gerico. Anche per dire in Croazia, i croati hanno dato l'autonomia ai serbi, che all'inizio non la volevano proprio, ci fu la guerra in Croazia del 92. Insomma, quindi diciamo il modello dell'autonomia per dire in Macedonia, gli albanesi hanno l'autonomia. Quindi l'autonomia significa che tra il centro e la periferia non c'è un rapporto simmetrico, Il potere politico è tutto conservato dal centro, c'è solo un potere amministrativo nella periferia, quindi ci si occupa di questioni minori, non di decisioni politiche in materia di politica economica, in materia di politica estera, in materia di politica di difesa, ci si occupa di questioni più tecniche, che so io, l'ambiente. Può darsi anche la giustizia, insomma, non tutte le autonomie sono uguali, però in qualche modo la cosa discriminante principale è che il potere politico non viene suddiviso, viene mantenuto dallo Stato centrale. Ecco, invece ci sono due forme di integrazione simmetrica che in qualche modo, diciamo, suddividono questo potere politico, quindi le entità periferiche, hanno e sono messe diciamo sullo stesso piano rispetto all'entità centrale. Quali sono i due sottocasi dell'integrazione simmetrica? I due sottocasi dell'integrazione simmetrica sono appunto il federalismo e il consociativismo. Ecco, in realtà di questi due modelli, quello più applicato dopo l'89 è stato il consociativismo. E cosa indica il consociativismo? Il consociativismo indica un power, quello che viene chiamato ormai con l'espressione in inglese, è un power sharing agreement, vale a dire entrano nel governo tutti i rappresentanti dei gruppi culturali in conflitto, siano essi i gruppi, dei vari gruppi nazionalisti, no? Quindi entrano i rappresentanti, che so io, l'accordo di Belfast, nell'Ulster, del 98, quello che promosso a Tony Blair, fece sì che si formò un governo in cui c'erano rappresentanti, 50% dei rappresentanti erano cattolici e 50% erano protestanti. Mentre invece dagli anni 60, siccome i protestanti sono un briciolino di più, sono circa il 55%, i cattolici sono il 45%, dagli anni 60 in poi c'era stato sempre, i cattolici non, erano sempre in minoranza, allora si ritirarono dal governo e poi le frange più radicali formarono l'Irish Republican Army, l'IRA, che fece ricorso al terrorismo. Da Belfast in poi, ecco, questo è uno dei pochi conflitti che si può dire è risolto, perlomeno sinora, e diciamo l'accordo consociativo sta tenendo. Ecco, ad esempio in Africa, molti conflitti fra vari gruppi etnici, non è che ci sono solo due gruppi etnici in uno stato africano, spesso ce ne sono tre, quattro, cinque, anche una decina, eh? A volte si formano delle coalizioni fra questi gruppi etnici, quindi magari ci sono due o tre gruppi etnici che si allenano fra di loro contro altri due o tre gruppi etnici. Ecco, il modo più comodo, il modo più facile per risolvere questi conflitti è stato fare un patto consociativo, in cui tutti questi rappresentanti dei gruppi politico-militari, questi gruppi etnici entrano nel governo e c'è un potere di veto reciproco. Ecco, ovviamente il consociativismo implica che appunto, anche se un gruppo etnico ha il 20% della popolazione, ha una sorta di potere di veto, eh? Non è che tutti i gruppi etnici devono essere, cioè, non è che tutte le situazioni sono come l'Ulster in cui sono 50 e 50, ci possono essere gruppi etnici che sono il 30%, altri il 20%, altri il 50%, o il 70%, l'80%. Però quando si forma il consociativismo, in genere tutti fanno parte di questo governo, eh? Quindi diciamo, questo è uno scenario insomma, che ha retto bene nel breve periodo, non sempre ha retto bene nel lungo periodo, proprio perché subito dopo la guerra, in genere per 2, 3, 4, 5 anni ha retto. Poi il problema si creava spesso quando c'erano le elezioni successive. Può sembrare un paradosso, ma la democrazia elettorale ha spesso messo in crisi il consociativismo perché ovviamente alle elezioni può succedere che un gruppo etnico, una coalizione di più gruppi etnici raggiunge il 55-60% dei voti, allora vorrebbe impadronirsi del potere, fare un governo ed escludere gli altri. E quando analizzeremo, questo non oggi ovviamente, ma quando a Trieste faceremo le lezioni sui conflitti o al corso del magistrale di Gorizia analizzeremo i singoli conflitti, emergerà appunto questa situazione un po' paradossale in cui la democrazia mette in crisi il consociativismo. Ecco, quali sono esempi di consociativismo? Ecco, l'esempio classico, oltre all'Ulster, c'è il Libano. Il Libano, fin dal 1944, ha promosso un patto consociativo che poi fu rotto nella lunga guerra che durò circa 15 anni, dal 73 all'88 più o meno, e poi il consociativismo è stato ripristinato dalla fine degli anni 80. Di casi più recenti c'è l'Afghanistan, con un consociativismo tra Pashtun, Uzbek e Tagiki, che però esclude ovviamente i talebani. A volte ci sono dei consociativismi con una convenzio ad excludendum. Certi gruppi, soprattutto gruppi islamici fondamentalisti, vengono esclusi dal consociativismo. Ultimamente l'Occidente sta promuovendo patti consociativi in Yemen, in Siria, in Libia, però ecco, non sempre gli attori locali gradiscono molto il consociativismo, soprattutto se si sono fatti la guerra per mesi, per anni, se ci sono delle ferite profonde. L'Occidente, un po' per comodità, sia gli Stati Uniti che i governi europei che l'ONU hanno promosso il consociativismo, però spesso con un po' di superficialità. La Francia l'ha promosso molto nelle sue ex colonie africane. Ecco, poi c'è il federalismo ovviamente, diciamo, si avvicina ecco, se noi dovessimo mettere su un asse, prima metteremo l'autonomia amministrativa, poi il consociativismo e poi il federalismo, e quindi in qualche modo col federalismo abbiamo un decentramento dei poteri superiore rispetto al consociativismo, e non a caso, gli stati non lo gradiscono tanto. È più raro il federalismo. Il federalismo nei conflitti post-armati, post-89, è stato, diciamo, attuato dove c'era un fortissimo rischio di secessione, quindi soprattutto i governi occidentali hanno promosso il federalismo in due conflitti, la Bosnia e l'Iraq, proprio perché Bosnia e Iraq rischiavano di saltare, i curdi volevano l'indipendenza, sunniti e sciiti ormai erano ai ferri corti, in Bosnia, la Serbia sarebbe voluta andare, la Bosnia serba sarebbe voluto, avrebbe riunirsi, avrebbe voluto riunirsi con la Serbia, la Bosnia croata avrebbe voluto riunirsi con la Croazia, però ecco, il principio di autodeterminazione non è stato tutelato dai governi occidentali, ha prevalso, come abbiamo detto, la governance e non l'ordine, quindi sono restate entità federali. E ad esempio però in Iraq la cosa importante è stato l'accordo per la spartizione dei redditi petroliferi, perché in realtà il petrolio, come forse sapete, sta nella zona curda e nella zona, diciamo, sciita, ma non sta nella zona sunnita. Ecco, altri casi di potenziali conflitti che sono stati, diciamo, prevenuti, sono stati, diciamo, impediti in anticipo, sono la Nigeria e l'India, dove si è attuato il federalismo. Altri casi dove si è attuato il federalismo nello scenario post-89 sono ad esempio l'Etiopia, dove funziona abbastanza bene, anche se è un federalismo un po' simmetrico, asimmetrico, in cui alcuni gruppi etnici hanno più potere di altri, e in Somalia, dove il federalismo però è stato sfidato dai gruppi fondamentalisti di Al-Shabaab. In Somalia c'è una situazione simile all'Afghanistan, dove in qualche modo i talebani in Afghanistan e Al-Shabaab in Somalia hanno combattuto i governi di Mogadiscio e di Kabul, che avevano attuato quello di Kabul, il consociativismo, e quello di Mogadiscio, il federalismo. Ecco, quindi per dire, ecco, un caso come, cioè spesso diciamo, i governi non solo non vogliono le secessioni, ma non vogliono neanche il federalismo. Pensate ad esempio all'Ucraina. Il federalismo avrebbe potuto prevenire la guerra del Donbass nel 2014, ma il governo filo-occidentale ucraino non ha mai avuto lungimiranza, né i governi occidentali hanno saputo influire sull'Ucraina, e quindi il federalismo avrebbe potuto prevenire la guerra del 2014, questo non è avvenuto, e appunto poi c'è stata la guerra. Ecco, quindi abbiamo appunto la separazione con due sottocasi, mononazionale e plurinazionale, l'integrazione con tre sottocasi, l'integrazione asimmetrica con l'autonomia amministrativa e l'integrazione simmetrica con il federalismo e il consociativismo. Ecco, poi proseguiamo nella presentazione dei 12 modelli, il compromesso e lo scambio, ecco, mi raccomando. Anche qui, compromesso e scambio lo usiamo molto nel linguaggio quotidiano. Molto spesso gli studenti leggono compromesso e scambio e dicono vabbè, questo è semplice, lo saltano. E poi quando gli chiedo di spiegare bene con un italiano corretto cos'è il compromesso e cos'è lo scambio, non sono capaci. Allora, voi siete studenti di scienze politiche, dovete padroneggiare il linguaggio. E quindi dovete spiegare bene, in modo semplice e lineare, che cos'è il compromesso e cos'è lo scambio. Allora, il compromesso è una forma di risoluzione del conflitto che presuppone la divisione della posta in gioco in modo simmetrico. In genere il compromesso può avvenire se la posta in gioco è quantificabile, si può fare un compromesso su una somma di denaro, su un'eredità che i genitori lasciano ai figli, si può fare un compromesso sul tempo, i giorni pari e i giorni dispari, si può fare un compromesso su appunto. La domanda e l'offerta: se andate a un mercatino e volete comprare un quadro, o se volete comprare un vinile, ve lo vendono a 30 euro, voi dite no, offro 20, e poi alla fine vi accordate per 25. 25 è un compromesso. E lo scambio invece avviene quando ci sono perlomeno due poste in gioco. Per fare uno scambio ci sono due attori A e B, due posti in gioco X e Y, A si prende X e B si prende Y. Quindi diciamo, mettiamo i genitori, lasciano ai figli un appartamento, una somma di denaro, un fratello si prende l'appartamento e la sorella si prende la somma di denaro, se sono simmetriche. Quindi c'è uno scambio. Se la posta in gioco è unica e indivisibile, è difficile risolvere questo conflitto. Se due ragazzi sono fidanzati della stessa ragazza, negli anni 60, 70, 80 questo conflitto andava avanti. Oggi, se ci sono i poliamori, uno dice che la ragazza esce i giorni pari con un ragazzo e i giorni dispari con l'altro ragazzo. se va bene a tutte e tre si può anche fare così, eh? Però diciamo questa è un po' una soluzione postmoderna. Negli anni 60, 70 queste cose non si pensavano neanche, forse dagli anni 80 in poi, eh? Cioè è nata la postmodernità e quindi ci sono soluzioni che prima apparivano impensabili. Ecco, nei conflitti territoriali la confederazione è un compromesso, infatti la confederazione è una via di mezzo, tra integrazione e separazione. Che cos'è la confederazione? Di solito si può presentare attraverso due strumenti istituzionali. La confederazione è una federazione con l'opting out, Quindi in qualche modo si dice, ok, noi facciamo una federazione, però se in futuro una di queste entità se ne vuole andare, non ci sarà un conflitto e le secessioni saranno accettate. L'Unione Sovietica era una confederazione, la Cecoslovacchia era una confederazione, e anche la Serbia e Montenegro erano una confederazione. Quindi quando le varie entità della ex Unione Sovietica si sono separate non c'è stato un conflitto. Quando Repubblica Ceca e Slovacchia si sono separate non c'è stato un conflitto. Quando Serbia e Montenegro si sono separate non c'è stato un conflitto. Ecco, l'attuale Bosnia è un fake, La confederazione è un fake, così come la Svizzera. Non c'è un diritto alla secessione, quindi a volte i giuristi sono furbi, come direbbe un famoso politologo francese che c'è sempre la remoscia, e quindi diciamo c'è scritto una confederazione, c'è la federazione della Bosnia croata e musulmana e c'è una confederazione tra questa entità federale bigama, diciamo così, e la Bosnia serba, ma la Bosnia serba non può andarsene, quindi non c'è l'opting out, quindi la Bosnia è una federazione, non una confederazione. Ecco, poi l'altro caso, diciamo, di compromesso è il condominio, quando c'è una sovranità congiunta, un po' come i due genitori che si separano, divorziano e hanno un condominio sui figli che vedono a settimane alterne. Potrebbe essere che se un giorno le Falkland, Argentina e Regno Unito, si decidessero a non avere più un conflitto sulle Falkland, potrebbero avere una sovranità congiunta sulle Falkland, però non l'hanno fatto. Ecco, lo scambio nei conflitti armati si realizza spesso attraverso l'amnistia. Quando ci sono stati dei gruppi politico-militari molto violenti, come che so io, i Khmer Rossi in Cambogia, o i gruppi fondamentalisti islamici in Algeria, o certi gruppi come le FARC in Colombia, e il governo decidere di concedere un'amnistia agli appartenenti a questi gruppi politico-militari in cambio della rinuncia alla violenza e al terrorismo. Questa è una tipica forma di scambio. Tra i partiti politici e le democrazie ci sono infinite forme di compromesso, di scambio, tra governo e opposizione, tra partiti della stessa coalizione, eccetera, eccetera. Ricordate il famoso saggio di Stoppino, il volume di Stoppino, Potere e scambio politico. Stoppino ha sempre enfatizzato lo scambio come modalità di risoluzione del conflitto. Ecco, poi le ultime due modalità sono la trascendenza della colonna di sinistra, sono la trascendenza e il convincimento. Il convincimento in realtà è la forma più immediata di risoluzione del conflitto. Moglie e marito sono in conflitto su dove andare in vacanza, se andare al mare, se andare in montagna. E uno dei due riesce a convincere l'altro, ma guarda, tu sei acciaccato, il marito vuole andare in montagna, la moglie al mare, ma la moglie convince il marito che appunto c'ha un po' di bronchite, che lo yo-yo gli fa bene fare camminate sulla spiaggia, gli fa bene farle nuotare, e alla fine il marito dice, ah, c'hai ragione, dai, andiamo al mare. Ecco, il convincimento in questo caso è persuasivo, no? Quando una delle due parti convince l'altro a fare qualcosa con la persuasione. A volte può essere un pochino coercitivo, nel senso che ci può essere la coercizione, come abbiamo visto quando abbiamo parlato di potere, la coercizione è un rapporto asimmetrico in cui ci sono tutti e due scenari negativi, Non c'è una terza via positiva, in cui l'attore con meno potere decide di conformarsi all'opzione preferita dall'altra parte, che sarebbe la meno peggio. Quindi ecco, la moglie vuole andare al mare, il marito vuole andare in montagna, però mettiamo che appunto in montagna abitino i genitori di lei, quindi il marito dice: che cosa faccio? Vado in montagna dove io preferirei andare a fare le passeggiate, andare a mangiare, ecco, la polenta negli chalet, però mi tocca dormire con i suoceri, E la moglie dice: ma no, caro, andiamo al mare. Alla fine il marito sceglie di andare al mare perché, insomma, la montagna insieme ai suoceri è l'opzione peggiore e la meno peggio, è quella andare al mare senza i suoceri. Quindi c'è una forma di coercizione. Il convincimento quindi può essere o persuasivo o coercitivo. Quindi ecco, il convincimento, spesso nella politica internazionale abbiamo il convincimento quando c'è una sentenza arbitrale, quando in qualche modo, ecco, un attore prevale sull'altro attraverso un arbitrato, della Corte Internazionale di Giustizia, un arbitrato del Vaticano, un arbitrato di un comitato di giuristi, quindi l'anticipo è, per dire, Chad e Libia sono stati in conflitto su una piccola striscia di deserto, hanno accettato questo arbitrato e alla fine la Libia ha ceduto al Chad questa striscia di territorio. Ecco, la trascendenza invece è una cosa un po' più. La trascendenza è quella situazione in cui sono tutti, diciamo, soddisfatti. E quindi, rispetto a un conflitto iniziale, c'è una situazione in cui, appunto, gli obiettivi degli attori iniziali sono tutti, diciamo, tutelati. Pensate a un conflitto sulla distribuzione del bilancio pubblico, Pensate che magari c'è un paese esportatore del petrolio, c'è un conflitto fra imprenditori e sindacati sulla ripartizione, appunto, che so io, dei salari del pubblico impiego, poi aumentano i prezzi del petrolio, pensate che so io al Venezuela, e allora a quel punto il governo riesce a soddisfare sia gli imprenditori che i sindacati proprio grazie a questo aumento di risorse imprevisto. Nella politica internazionale si fa riferimento alla trascendenza, ad esempio, con i processi di democratizzazione, che sono i tre conflitti dell'America centrale, che erano le guerre del semaforo, in cui c'erano gruppi di estrema destra e gruppi comunisti in conflitto. Con il processo di democratizzazione hanno partecipato tutti alle elezioni e poi si sono riappacificati. Quindi la democrazia può portare a forme di trascendenza, però la trascendenza è un po' più rara, forse delle 12 modalità è quella meno frequente. Bisogna che ci sia un cambiamento importante nella dotazione delle risorse, ci sia uno scenario nuovo che permette di soddisfare tutti gli attori contemporaneamente. Ecco, passiamo invece alla seconda tabella dove vi dicevo appunto, qua la risoluzione, sì. C'è una risoluzione, perlomeno nei primi quattro casi, c'è una risoluzione asimmetrica. Il dominio è un classico caso di risoluzione del conflitto in cui appunto l'attore perdente non è convinto, non c'è un consenso. Il dominio si ha quando c'è una vittoria militare. Il Regno Unito sconfisse l'Argentina nelle Falkland e si tiene le Falkland. Il conflitto è risolto. Probabilmente è risolto, diciamo, provvisoriamente. Lo Sri Lanka, il governo buddista ha represso le tigri tamil, ha ammazzato il capo Prabhakaran, e le tigri tamil sono del tutto state annientate. Magari tra 5-10 anni ci sarà un nuovo gruppo di tigri o di qualcos'altro, di tigrotti, e il conflitto ricomincerà con una fase violenta. Ecco, nella riduzione all'impotenza c'è una incapacitazione fisica. Ecco, in inglese c'è un'espressione molto più efficace, incapacitation. La riduzione all'impotenza è la pulizia etnica. Si dice all'altro, non ci si impone sull'altro attore, ma lo si manda via. Lo si manda via e quindi c'è un'incapacitazione fisica. Quindi i serbi tentarono di mandar via i croati dalle zone della Slavonia, diciamo dove abitavano i serbi, tentò di fare pulizia etnica nella Bosnia e anche nel Kosovo. Quindi mandare via le minoranze e formare territori integri con cittadini tutti della stessa nazionalità. L'ha fatto il Marocco in Sahara occidentale, l'hanno fatto gli arabi islamici nei confronti degli africani islamici nel Darfur, quindi dominio e riduzione di impotenza che a volte possono essere anche presenti contemporaneamente. Quindi se in una coppia il marito vuole andare in montagna, la moglie vuole andare al mare, se il marito si impone, io c'ho lo stipendio e tu no, quindi andiamo dove voglio io, però la moglie curerà del rancore verso il marito, quindi insomma è difficile che questo conflitto sia risolto. Ecco, segmentazione e sovversione sono due insomma, in realtà potrebbero anche essere considerati due sottocasi del dominio, però sono leggermente diversi perché con la segmentazione si divide il nemico in due attori, uno che è a proprio favore e uno invece con cui il conflitto perdura. La Russia con i ceceni, la Russia tentò di isolare dei ceceni moderati e di costruire con loro un'alleanza per risolvere il conflitto in Cecenia. Oppure il governo Menem in Argentina, che siccome i sindacati argentini hanno sempre fatto degli scioperi contro le politiche economiche liberiste, divise il sindacato e promosse un leader più moderato contro il leader più radicale che faceva sempre sciopero. La sovversione invece è provocare un ricambio di élite, un colpo di Stato, quindi in qualche modo con la sovversione si tenta di risolvere il conflitto. Io ho un conflitto con un governo, quindi diciamo, gli Stati Uniti hanno un conflitto con i talebani, fanno una guerra e promuovono, diciamo, un ricambio di élite, diciamo, Karzai, il primo ministro afghano, ha un rapporto cooperativo con gli Stati Uniti, quindi il conflitto si spera che così venga risolto. Quindi segmentazione e sovversione sono due casi abbastanza frequenti. E io li ho messi come anche Galtung li ha messi a parte, però insomma potrebbero essere anche considerati come un sottocaso del dominio. Ecco, infine, diciamo, gli ultimi due casi sono diversione e multilateralizzazione, sono due forme, diciamo, di congelamento del conflitto. La multilateralizzazione, l'esempio classico, è il peacekeeping dell'ONU. Cioè gli attori in conflitto smettono di ammazzarsi, smettono di fare ricorso alla violenza, le truppe dell'ONU si mettono lì nel mezzo e il conflitto non viene risolto, viene congelato, però la violenza finisce. E il peacekeeping dell'ONU, anche il peacekeeping non necessariamente dell'ONU, può essere anche della NATO, può essere dell'Organizzazione Unita Africana, della CSI, la Confederazione degli Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica, insomma. Però il peacekeeping è un classico caso di congelamento del conflitto. E la diversione è quando due attori sono in conflitto e fanno qualcosa di nuovo, diciamo, decidono di intraprendere una nuova. Multilateralizzazione è l'aggiunta di un nuovo attore, e la diversione è l'aggiunta di una nuova attività. Moglie e marito sono in conflitto, litigano sempre, fanno un bel bambino e con questo bel pupo, con questa bella pupetta, diciamo, vanno d'amore d'accordo, si scambiano i baci e la gioia che dà un nuovo figlio fa sì che il conflitto sia perlomeno congelato. Dopo che il figlio cresce ritorneranno a litigare. O a volte spesso i figli portano alla separazione. Quindi però ogni modalità è diversa dall'altra, quindi insomma la diversione è l'inserimento di un nuovo attività e la multilateralizzazione è un inserimento di un nuovo attore. In genere queste due sono forme di congelamento del conflitto. Per dire il conflitto diciamo, a livello internazionale, Galton diceva il conflitto fra israeliani e palestinesi, se si dedicano tutti e due a sfruttare insieme le acque del Giordano, questa potrebbe essere una forma di diversione. Però ecco, effettivamente la diversione è molto meno frequente della multilateralizzazione. La multilateralizzazione potrebbe anche presupporre la nascita di un conflitto numero due, cioè i due vecchi attori si alleano contro un nuovo attore. Ipotesi, OLP e Israele si alleano contro Hamas. E quindi diciamo il vecchio conflitto è risolto attraverso una multilateralizzazione, però una multilateralizzazione in questo caso dà inizio a un conflitto numero due. Però anche questo insomma è meno frequente. Va bene, quindi abbiamo fatto una buona panoramica di queste 12 modalità, e quindi la lezione adesso può considerarsi finita. Grazie.